giudiziario, poi abbiamo ancora alcuni punti critici sui quali vorrei soffermarmi con lei, anche perché sono punti che fanno discutere, soprattutto l'opinione pubblica è molto sensibile al traffico sulla rete nazionale, stradale e autostradale.
Rete 1.
In studio Raffaele Pedrazzini. Scisma ha annunciato oggi a Icona in Vallese, la Fraternità San Pio X ordinerà 4 vescovi senza il consenso di Roma, una decisione che comporta la scomunica immediata. Al centro c'è la della rottura, c'è il rifiuto delle riforme introdotte dal Concilio Vaticano II. Ci dice di più Valentina Moccetti.
4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi, consacrati non lontano dalla tomba di Marcel Lefebvre. Il loro compito sarà quello di garantire la continuità dell'amministrazione e dei sacramenti di una comunità che conta circa 600.000 fedeli, difende un modello di società tradizionalmente patriarcale e un ideale di Stato teocratico. I lefebvriani rifiutano innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II, ad esempio prediligono la messa in latino e vedono con sospetto il dialogo tra religioni. Papa Leone ha parlato di atto scismatico, Paolo Rodari, esperto di tematiche religiose.
Il Papa ha sostanzialmente scritto una lettera drammatica chiedendo che i lefebvriani facciano un passo indietro, sostanzialmente procedendo con l'ordinazione di 4 vescovi senza l'approvazione del Vaticano, la scomunica avviene di fatto.
Prosegue l'offensiva russa in Ucraina. Nella notte missili e droni hanno colpito diverse regioni del paese. A Kherson un attacco ha centrato un minibus civile provocando almeno 2 morti e diversi feriti. Sul piano diplomatico, nel pomeriggio, il presidente ucraino Zelensky sarà a Dublino per l'avvio della presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea. In agenda incontri con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, i pronto soccorso hanno registrato quasi 1.000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Come riporta Ticino Online, nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. In Spagna però il bilancio è molto più pesante. Secondo le autorità di Madrid, il caldo estremo di giugno ha causato oltre 1.000 morti. Un bilancio analogo con circa 1.000 decessi era stato comunicato nei giorni scorsi anche dalla Francia. E proprio la Francia potrebbe presto fare i conti con una nuova ondata di calore. Le previsioni indicano la formazione di una nuova cupola di calore a partire dal fine settimana, con temperature che potrebbero nuovamente sorpassare i 40 gradi nella capitale, così come nella costa ovest, da Biarritz a Brest. A 6 mesi dalla tragedia di Crans-Montanay, pienamente operativa la Fondazione Beloved, fondazionebeloved.ch, creata per sostenere le vittime e i loro familiari. La Fondazione offrirà aiuti finanziari a medio e lungo termine anche al personale intervenuto nei soccorsi. Le famiglie e i feriti possono ora presentare le prime richieste di sostegno. Previsioni fino a stasera al sud abbastanza soleggiato con qualche rovescio temporale già nel pomeriggio. Più nuvoloso lungo le Alpi, mentre al nord cielo variabile con rovesci e temporali. Al sud tornerà il sole domani accompagnato da temperature in aumento, al nord qualche nube lungo le Alpi e nelle regioni orientali, poi tempo in prevalenza soleggiato.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e buona giornata ancora a voi tutte e voi tutti, la seconda parte di Mille Voci. Parliamo dei corsi d'acqua ora. Dei corsi d'acqua, soprattutto i laghi e i fiumi sempre più caldi, i pesci sono in pericolo già a partire dal mese di giugno. Come stanno i pesci? Paolo Moccetti, buongiorno. Lei è ricercatore in limnologia presso l'Istituto Scienze della Terra della SUPSI, Dipartimento Ricerca e Innovazione, giusto?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Allora, queste temperature in aumento dei fiumi e dei laghi, cosa provocano per i pesci?
Allora, diciamo che possono provocare reazioni molto diverse, perché dipende dalla specie di pesce che prendiamo in considerazione e dall'ambiente che prendiamo in considerazione. Quindi le risposte alle alte temperature di un ecosistema lacustre saranno diverse rispetto a quelle di un fiume, per esempio, così come gli effetti delle temperature su, facendo un esempio, non so, la carpa, saranno diverse rispetto a quelle sulla trota, con pesce, per esempio, più sensibile alle alte temperature.
Quindi,
diciamo in generale, sì,
riassumendo, dipende dalle specie ittiche.
Dipende dalle specie ittiche, esatto, e dall'ambiente in cui esse vivono. In generale i pesci sono degli organismi, degli animali particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura. Questo perché sono degli organismi cosiddetti ectotermi, che detto in parole povere sono organismi a sangue freddo. Vuol dire che, al contrario di per esempio noi esseri umani, i pesci non riescono a regolare la loro temperatura interna. Quindi sono totalmente in balia alle temperature dell'ambiente in cui vivono, quindi delle acque. Quindi se per esempio in un corso d'acqua abbiamo 20 gradi di temperatura, anche il pesce avrà una temperatura molto molto simile.
E soffrirà.
Appunto, qui dipende,
dipende dalla specie. Specie.
Diciamo che quando si parla di corsi d'acqua, tipicamente si fa riferimento alla famiglia dei salmonidi. I salmonidi sono questa famiglia di pesci che comprende per esempio la trota, i salmerini, i temoli, nel lago ci sono i coregoni, insomma sono dei pesci adattati alle acque fredde e ossigenate, quindi necessitano di acque fresche, ricche di ossigeno, e quindi chiaramente quando ci sono questi fenomeni come quelli che stiamo vivendo in questi giorni di alte temperature, livelli bassi dei fiumi, sono quelli che diciamo vanno in difficoltà per primi.
Ecco, perché è molto interessante quanto ci sta dicendo Paolo Moccetti, perché c'è un tema che riguarda la siccità, quindi i corsi d'acqua diminuiscono, insomma c'è meno acqua nei fiumi, c'è meno acqua anche nei laghi, ma soprattutto nei fiumi, e poi le elevate temperature ambientali, insomma il surriscaldamento climatico. Ieri abbiamo parlato della qualità dell'aria, anche di questa grave, gravissima crisi climatica, questo surriscaldamento globale, incidono anche sulle temperature delle acque. Noi stiamo parlando soprattutto stamattina di laghi e di fiumi. Possiamo dare qualche numero dell'aumento delle temperature e soprattutto di quali dovrebbero essere le medie in giugno? Siamo in luglio, però in giugno quali dovrebbero essere le medie di temperature, delle temperature dei laghi, dei nostri laghi della Svizzera italiana e dei fiumi?
Allora, anche lì bisognerebbe distinguere un po' tra vari tipi di laghi e fiumi. E poi sono questioni magari un po' più idrologiche, climatologiche, meteorologiche, più che biologiche. Diciamo che quello che vediamo adesso, per esempio, che se nei corsi d'acqua le temperature, io non so, sono lavoro da Supsa Mendrisio, ieri guardavo il Laveggio, aveva una temperatura alla foce di 24 gradi. Ecco, per esempio, una temperatura di quel tipo è decisamente troppo alta per, facendo un esempio, per delle trote. Per esempio, dubito che in questo momento alla foce del Laveggio ci siano delle trote. Se c'erano, sono certamente scappate da qualche altra parte.
Ecco, ma possono scappare o devono per forza cercare di sopravvivere e poi, se non ce la fanno, morire?
Questo è un punto cruciale, diciamo, anche per quel che riguarda il futuro e la gestione futura dei nostri corsi d'acqua. Uno dei più grossi problemi che abbiamo in Ticino, in Svizzera, ma direi anche a livello globale, è la frammentazione dei corsi d'acqua. I nostri corsi d'acqua, basta fare una passeggiata lungo un qualsiasi fiume, anche alle nostre latitudini, sono frammentati per via di barriere artificiali. Quindi in certi casi i pesci certo possono muoversi, hanno la pinna, hanno le pinne, hanno la coda, possono anche scappare letteralmente. Ci sono studi che mostrano proprio come con l'aumento delle temperature i pesci se ne vadano in cerca di acque più fresche e di rifugi termici, però è chiaro che se poi ci sono delle dighe, delle barriere artificiali che impediscono questo movimento, i pesci si trovano poi intrappolati a soffrire, insomma, situazioni di stress. E nei casi più estremi, con temperature molto elevate per un periodo prolungato di tempo, può chiaramente portare anche alla morte stessa dei pesci.
I pesci in generale sono resilienti?
Allora, direi di sì, però c'è un limite a tutto. anche lì dipende poi da specie e specie, sono specie che anche perché riguarda per esempio l'inquinamento, l'ossigeno, la concentrazione di ossigeno, sono più resilienti di altre. Di nuovo i salmonidi, come per esempio la trota, che è uno dei pesci insomma, più noti, anche più pescati in Ticino, per esempio, è molto invece vulnerabile a queste situazioni.
E sono tutti temi molto interessanti, certo, e li riprenderemo anche con magari qualche pescatore o con le autorità, insomma, con coloro che si occupano di pesca, i pescatori, la federazione, ma anche le autorità che sono costantemente all'opera. Il tema occupa anche, preoccupa i pescatori. C'è un interessante messaggio di Piero che ci scrive: l'altro giorno riflettevo a riguardo della foce di Lugano, quest'ultimo pezzo è estremamente largo, il fiume, il Cassarate, probabilmente influisce anche sul riscaldamento dell'acqua. I fiumi non dovrebbero essere più profondi e meno larghi per mantenere le temperature? Paolo Moccetti?
Allora, sì, diciamo che proprio una delle grandi sfide anche per il futuro, per proteggere i nostri corsi d'acqua, è fare in modo, diciamo, preservare gli habitat naturali laddove esistono ancora e se non esistono ancora ripristinarli, quindi portare avanti dei processi di rivitalizzazione dei corsi d'acqua. L'esempio del Cassarate è un esempio interessante, nel senso che nella parte terminale effettivamente è tutto tranne che adatto, non tanto la foce magari, ma la parte prima della foce dove il fiume è molto stretto, ci sono molte barriere, lì per esempio non è molto adatto alla vita delle trote, per esempio dei pesci. Ci sono dei progetti in corso anche nel Cassarate, per esempio la foce era stata rivitalizzata.
Ecco, le rinaturazioni dei fiumi, sia del fiume ma anche di tutto il contesto, il contorno del fiume, queste operazioni di rinaturalizzazione si chiamano, sì, o rinaturazione, sono utili. Difatti sì. Il nostro ascoltatore scrive: inoltre si presta attenzione alla vegetazione attorno ai fiumi, che spesso crea anche dell'ombra, incanalare l'acqua un po' di più?
Sì, assolutamente, sono dei temi fondamentali. Devo dire che ad oggi c'è una consapevolezza, appunto ci sono vari interventi che sono già stati portati avanti, chiaramente non sono necessari perché i nostri corsi d'acqua erano in una condizione tale insomma, che per ripristinarli richiederà diversi anni ancora. Quando si parla appunto di vegetazione, è chiaro che se noi immaginiamo un fiume, un corso d'acqua lungo le cui sponde non ci sono alberi che banalmente fanno ombra, è chiaro che è tutto tranne che ospitale per un pesce, un tratto di fiume di questo tipo. Quindi vegetazione sulle rive è assolutamente fondamentale, come prima per esempio si parlava della libera migrazione, libera circolazione dei pesci, sembra quasi un tema politico ma è fondamentale, insomma, in modo che i pesci possano muoversi lungo il fiume, cercare questi rifugi, appunto magari all'ombra, si chiamano i rifugi termici, o magari delle sorgenti sotterranee che entrano nel fiume e portano acque più fresche. Insomma, i pesci poi riescono anche ad adattarsi un minimo, ma hanno bisogno di delle zone adatte per farlo.
Anche di ombra, un'ultima considerazione, signor Moccetti. Io faccio spesso immersioni, ci scrive un ascoltatore, Stefano, nella zona di Caslano. Ho notato che i pesci persici, questo sub ci dice, sono stranamente tutti molto in profondità, dai 30 metri in giù, di solito sono invece molto più, diciamo, in superficie. Si vede che cercano l'acqua fresca del lago, però è strano perché sopra i 30 metri è raro vedere i pesci persici.
Allora, adesso poi dipenderebbe anche in che
nei laghi vanno in profondità i pesci per cercare l'acqua più fredda?
Allora, sì. Esatto, allora nei laghi in realtà nell'immediato, quando c'è l'evento puntuale come può essere l'episodio canicolare, in realtà non c'è un problema nell'immediato, nel senso non dovrebbe esserci un problema nell'immediato, in quanto i pesci più sensibili alle temperature, come per esempio la trota, anche lì nel lago che è ancora più sensibile del persico, possono fare una cosa molto semplice, nuotare in profondità per l'appunto, dove lì anche in estate le acque sono fresche. Mentre in superficie possono essere molto calde. Abbiamo un sistema di monitoraggio che è la SUPSI, delle temperature, abbiamo visto proprio qualche giorno fa nel bacino sud del lago le temperature superficiali hanno toccato i 29 gradi. È chiaro che una trota, per esempio, a 29 gradi farebbe molta fatica, quindi scende in profondità. I persici è possibile, adesso bisognerebbe vedere più nel dettaglio la profondità, il periodo, eccetera, è possibile che anch'essi non stiano proprio negli stati più superficiali se fa troppo caldo, ma scendano più in profondità, sì.
Paolo Moccetti, grazie. Ricercatore in limnologia presso l'Istituto Scienze della Terra della SUPSI. Mi permetterò di invitarla ancora perché vedo che il tema ha suscitato molto interesse. Sicuramente ci sono tanti pescatori che sono stati molto attenti, hanno seguito con grande attenzione appunto l'intervista che le ho fatto, ma vi sono ancora molti temi sui quali vale la pena davvero ritornare, che riguardano appunto i corsi d'acqua, i laghi e i fiumi sempre più caldi e la vita, la sopravvivenza, insomma, dei pesci, che alcuni sono in pericolo, dipende dalle specie ittiche, altri ce la fanno, però insomma la vita dei pesci sta cambiando radicalmente proprio a causa delle elevate temperature dei corsi d'acqua. Grazie mille Paolo Moccetti, buona giornata e buon lavoro, grazie.
Grazie a voi e buon appetito.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Paolo Conte, siamo alle 11.35, spesso in queste mattine mi dedico anche, o dedico uno dei temi insomma che ritorna in queste mattinate di mille voci, è un tema che è legato ai campionati mondiali di calcio. Non sempre, non tutte le mattine, ovviamente ne parliamo già in modo molto ampio e allargato durante tutto il giorno e durante anche la notte per quanto riguarda i programmi della RSI, radio televisivi. Io cerco sempre così di trovare quello spunto che fa discutere. Ieri abbiamo parlato di arbitri, abbiamo detto che si parla poco di arbitri in questi mondiali, sempre meno, sempre più di tecnologia, meno di arbitri. Isabella Visetti, buongiorno. Si parla poco anche di calcio femminile in questi mondiali, certo sono e riguardano il calcio maschile, ma si parla poco anche di donne, di femminilità.
Nei mondiali di calcio maschile. La tua domanda è un po' provocatoria.
Sì.
Vabbè, sugli spalti, tra le tra il tifo mi sembra che le donne ci siano, il calcio è amato e seguito anche dalle donne, qui forse spezziamo una prima lancia a favore del binomio calcio e donne. Poi si è parlato tanto delle sei donne tra diciamo gli ufficiali di gara di questi mondiali. C'è stata una partita dove tutto il team era femminile, l'arbitra, le guardialinee, il quarto uomo donna e anche nella sala VAR presenza femminile, però 6 su 170 ufficiali di gara nel team arbitrale di questo mondiale mi sembrano davvero numeri molto molto bassi. E se il motto di questi mondiali è il calcio è di tutti, mi sembra che non sia veramente di tutti.
Di tutti i
maschi. Di tutti, ecco, bisogna maschi. Capire se questo tutti è un maschile sovraesteso e dunque dovrebbe includere tutti o è solo, maschile. Un maschile. E allora mi dico, allora siamo in una reclame degli anni 60 e tutti i begli spot pubblicitari che vediamo in questi giorni anche di molti brand famosi dove tu vedi queste storie edificanti di un calcio davvero inclusivo, di un calcio che è davvero alla portata di tutte e tutti, allora è solo nella pubblicità e non nella realtà dei fatti.
O in qualche articolo che appare nei media, come sulla Gazzetta qualche giorno fa, arbitre, telecroniste e dirigenti, il mondiale delle donne. Beh, sarà così? Non lo so. Beh, c'è stato però lo spunto che è arrivato dalla Rai, che per la prima volta ha fatto commentare una partita della Coppa del Mondo nei mondiali a una telecronista, Tiziana Alla.
Tiziana Alla, e siamo nel 2026. E poi tutte queste donne che vengono coinvolte come commentatrici, come donne a bordo campo che fanno le interviste, i commenti tecnici e tutte, si dice molto competenti, molto brave, davvero preparate, delle vere professioniste. Tutte cose che non vengono sottolineate quando è un uomo a essere nominato o a commentare qualcosa, quasi come se le donne dovessero ancora dimostrare una competenza ulteriore e che per gli uomini la competenza sia di default, no? di programma base di partenza. Quello ancora mi fa un po' storcere il naso.
C'è ancora molto da fare, anche perché qualcuno scrive, io in realtà lo scrivo in modo ironico, mi aspettavo più donne, magari prima delle partite una bella sfilata di majorette. Vabbè, è così, insomma, il tema fa discutere. Io l'ho voluto portare perché mi ricordo, e ti ricordi anche tu, che lo scorso anno di questi tempi, tra giugno e luglio, era vietato non parlare di calcio femminile. C'è stato l'europeo in Svizzera, i campionati europei di calcio femminile, e c'era un entusiasmo incredibile. Si doveva parlare di calcio femminile. Finiti quei campionati europei, basta, chiuso, nessuno più ne ha parlato.
Nessuno più ne ha parlato, però devo dire, fra l'altro, un evento che ha avuto un successo clamoroso, una media di spettatori superiore ai 20.000 a incontro, sì, stadi pieni, 29 partite su 31 sold out, vendute, perciò un evento che ha avuto un grandissimo successo, sia successo anche economico, perché c'è stato un sondaggio che è andato a interrogare diverse aziende che hanno investito appunto nel calcio femminile, sono state molto soddisfatte dal ritorno economico che c'è stato.
Successo economico, successo mediatico, successo generale
di pubblico.
Di pubblico.
Cosa ci manca? Bisogna andare oltre l'evento in sé, l'evento, sai, unico, che è molto seguito, che crea entusiasmo, e devo dire che c'è un piano per non disperdere questo entusiasmo che c'è stato lo scorso anno. È un piano dell'Associazione Svizzera di Calcio, sostenuto dalla UEFA, si chiama Here to Stay, è qui per rimanere, vuole appunto dare una eredità a quanto è stato in quel momento lì e darlo per le giovani generazioni, per sostenere il calcio femminile fra le ragazze, fra le bambine, fra le ragazze, sostenere più presenza femminile nelle istituzioni del calcio. L'UEFA ha stanziato 11 milioni di euro per questo piano messo a punto dalla Federazione Svizzera di Calcio.
C'è la Federazione Svizzera di Calcio, c'è l'UEFA e poi c'è la FIFA che va per conto suo, e la FIFA non l'ha previsto nei momenti diciamo così specifici proprio per il calcio femminile in questi mondiali, in questa Coppa del Mondo, dei momenti ad hoc diciamo già in programma. E allora ieri ho chiamato una collega giornalista sportiva esperta di questioni di genere nello sport, che è Maria Laura Scatena, che stamattina è con noi e che ringrazio, e le ho detto: Maria Laura, ma poco calcio femminile? E lei mi ha risposto: ma più che poco calcio femminile, poco femminile in questa Coppa del Mondo. Buongiorno Maria Laura Scatena, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Giustamente come appunto ci dicevamo in chiamata, più che poco spazio dedicato al calcio femminile in un mondiale maschile, poi lì ci sarebbe tutto il discorso da fare su quanto il calcio maschile, specialmente in Europa, in Sud America, nei posti dove ha maggiore diffusione, è considerato sport nazionale, sia un baluardo della mascolinità, quindi questo discorso poi diventerebbe molto lungo. Il problema più che altro è che in questo mondiale c'è poco spazio per la femminilità e soprattutto per la problematizzazione della femminilità, perché come avete detto anche prima ci sono state magari figure nuove, no? Quindi giustamente si è parlato delle nuove arbitre, delle prime volte, delle telecroniste. Il problema è che poi non si va mai a problematizzare, ecco, perché Tiziana Alla, ad esempio, che è una collega che ha tantissimi anni di esperienza, non è arrivata adesso a fare il mondiale perché ha avuto una lunga maturazione, doveva diventare, diciamo, doveva acquisire delle competenze. Quelle competenze lei ce le ha da anni. Il problema è che l'emittente non ha mai fatto nulla e il mondo fuori non era ancora, diciamo, pronto per portare questo tipo di innovazione, perché non era pronto, perché fondamentalmente in un impianto patriarcale per le donne è sempre più complicato poter uscire e molto spesso cosa succede? Vedevo l'altro giorno un TikTok di un ragazzo che diceva ma non esistono delle leggi che vietano alle donne di fare questo, molto spesso nei decenni passati, ma anche adesso, non servivano delle leggi per impedire alle donne di fare, magari, non so, la telecronista al mondiale maschile. È semplicemente che a volte non veniva neanche proprio considerata come opzione. Quindi ecco, io credo che sia ovviamente giusto raccontare questi episodi a livello di cronaca come prime volte, però manca tutto il contesto della problematizzazione, così come manca il femminile, che giustamente si diceva prima, sì, sugli spalti ci sono le tifose, capita che si vedano, però manca il femminile in tutta la comunicazione. Penso alle campagne che vengono fatte, di solito si parla sempre di padre e figlio, di padre in figlio, manca nel modo in cui le cose si raccontano, e manca poi tutto un lato che è legato invece a quanto le donne soffrano durante questo tipo di competizioni sportive, che sono delle competizioni in realtà, come ci piacerebbe, eterogenee, quindi che vanno a coinvolgere tutto, ma in realtà sono delle competizioni in cui poi il maschile ha il sopravvento, e quindi poi qui si entra in tutto il discorso che riguarda le violenze che vengono subite nel contesto stadio e anche fuori.
Poi ci torniamo dopo il notiziario in lingua facile. Maria Laura Scatena, rimanga con noi perché mi interessa capire un po' le ragioni di questa situazione che è ancora, diciamo così, un po' ferma e fatica ad andare avanti. Il notiziario in lingua facile, Francesca Margiotta è già qui con noi, e poi di nuovo il calcio femminile assente dalla Coppa del Mondo.
Notizie in lingua facile. Ieri sera nel nord della Svizzera ha piovuto molto e il maltempo ha causato problemi. Il canton Zurigo è stato uno dei più colpiti. Le persone hanno chiamato i soccorsi più di 700 volte. Ci sono state tante cantine allagate e molti alberi sono caduti. L'aeroporto di Zurigo ha dovuto chiudere per alcune ore. Gli aerei non potevano partire e atterrare. Il caldo sta riscaldando anche i mari. Il servizio Copernicus controlla il clima e dice che i mari non sono mai stati così caldi come in questo periodo dell'anno. Gli esperti dicono che il riscaldamento dell'acqua dei mari avrà delle conseguenze sulle condizioni meteo, il clima in tutto il mondo e la vita degli animali e delle piante nel mare. In Venezuela c'è stato un fortissimo terremoto una settimana fa. Molti edifici sono crollati e da giorni i soccorritori stanno scavando sotto le macerie per cercare di salvare le persone. Nelle ultime ore è stato trovato un bambino di 3 anni ancora vivo, ma le speranze di trovare altre persone vive sono sempre meno. Fino ad ora ci sono quasi 2.000 persone morte e più di 10.000 persone ferite. Non si trovano più oltre 50.000 persone e i palazzi o le case crollati o con gravi danni sono tantissimi, decine di migliaia. Oggi a Doha, in Qatar, si incontrano i rappresentanti di Stati Uniti e Iran per iniziare a definire l'accordo di pace. Nell'accordo di pace già firmato era previsto di smettere con i bombardamenti e di riaprire lo stretto di Hormuz alle navi che trasportano petrolio. Ma in questi ultimi giorni ci sono stati molti attacchi e molte tensioni perché l'Iran vuole continuare a controllare lo stretto di Hormuz. Anche il Libano ha firmato un accordo di pace con Israele venerdì scorso. Per molti libanesi questo accordo non va bene, è visto come una sconfitta, anche perché nel sud del Libano ci sono ancora soldati israeliani. Israele è ancora in guerra contro il gruppo politico e militare Hezbollah che sostiene l'Iran. La Corte Suprema è il tribunale più importante degli Stati Uniti. La Corte Suprema ha deciso che chi nasce negli Stati Uniti è cittadino statunitense. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, invece voleva cancellare questa legge, quindi non è contento della decisione. Donald Trump ha detto che vuole fare ricorso al Congresso, cioè al Parlamento degli Stati Uniti. La Corte Suprema ha invece detto sì a un'altra proposta di Donald Trump per le atlete transgender. Le atlete transgender sono persone nate maschi ma che si identificano come donne. Ora non potranno più partecipare alle gare femminili.
Ritorniamo nell'ultima parte della nostra mattinata dedicata al nostro programma Mille Voci, quindi abbiamo ancora 11 minuti per continuare a parlare del femminile o della femminilità che manca o si vede poco nella Coppa del Mondo di calcio, nei mondiali che si stanno disputando in Canada, in Messico e negli Stati Uniti. Stiamo parlando con Maria Laura Scatena. E ieri al telefono ci siamo detti, in un mondiale molto globalizzato, in un mondiale allargato a tutti, ben 48 squadre, c'era sicuramente il posto per tematizzare, per contestualizzare anche il discorso legato al femminile nel calcio.
Bisognava appunto cambiare la narrazione, perché più che appunto, come dicevamo, il calcio femminile che vive ha una vita propria continua, un continuum che fluisce, però vive ovviamente mediaticamente di grandi eventi. Il calcio maschile invece non ha bisogno dei grandi eventi per sostentarsi e per essere conosciuto. Per quello diventa un ambiente che fa da cassa di risonanza per qualsiasi cosa, qualsiasi tema. A me viene in mente il Mondiale del 78 quando appunto grazie alla presenza di giornalisti stranieri, grazie alla presenza di interesse da ogni parte del mondo venne un po' squarciato il velo sulla dittatura argentina, sui desaparecidos eccetera, no? Quindi il potere che ha il mondiale di calcio maschile anche adesso che i media sono cambiati e quindi la diffusione può avvenire attraverso social anche molto più facilmente ed essere molto più capillare, il fatto che non ci sia spazio per problematizzare questioni di genere è abbastanza indicativo. Non che mi aspettassi qualcosa di diverso, perché comunque sia il calcio, specialmente, ripeto, in Europa, dove è lo sport nazionale, baluardo nazionale di tante nazioni, baluardo di mascolinità, non mi aspettavo, viste anche poi le posizioni della FIFA e tutte le varie questioni geopolitiche attraverso cui il calcio femminile il calcio femminile è entrato dalla finestra, perché c'è solo la questione della nazionale iraniana in Coppa d'Asia femminile che è stata presa un po' lì, un po' da Trump, un po' dall'Australia, si è un po' parlato ed è stata utilizzata più che altro. In questo contesto qui non mi aspettavo che venisse problematizzata la questione di genere, però purtroppo tramite diverse figure che possono essere tifose sugli spalti, così come possono essere giornaliste, commentatrici in campo e in tribuna stampa, non c'è una vera problematizzazione. Ci sono dei casi, ad esempio il caso particolare delle foto delle tifose generate con l'intelligenza artificiale. Noi parliamo di profili finti in cui si creano queste foto ovviamente irrealistiche, che però al primo impatto sembrano, danno questa visione di una donna perfetta che poi fondamentalmente non esiste, ovviamente vestita scollata, e siamo praticamente a reel che raggiungono le oltre 36 milioni di visualizzazioni, cioè i like sono tantissimi. E poi oltretutto l'intelligenza artificiale, che è solo uno strumento per diciamo mostrare quello che veniva fatto anche prima, c'è anche il caso di una giornalista tedesca la cui foto credo fosse in compagnia di Bastian Schweinsteiger, è stata modificata, quindi è stato cambiato sono stati cambiati gli abiti che indossava, quindi ecco c'è un po' questa situazione qua. Ho visto problematizzare questa cosa.
Ecco, anche se il verbo problematizzare mi piace poco, perché sembra che è un problema che tu porti in un altro ambito. Trovare un sinonimo, Isabella?
Sensibilizzare, entusiasmare, perché attorno al calcio femminile c'è comunque un movimento entusiasmante, no? Come verso ogni novità. Io riflettevo mentre Maria Laura parlava, tutto questo avviene poi in un paese organizzatore di questo mondiale, gli Stati Uniti, dove il calcio femminile è più forte di quello maschile. Eh sì. E dunque anche questo sembra un paradosso, Maria Laura.
No, assolutamente, solo per fare un appunto, la problematizzazione la intendevo più a livello filosofico, sì, diciamo, sì. Però il discorso è questo: il calcio maschile e il calcio femminile hanno due pubblici molto diversi, e l'amministrazione Trump ha deciso di puntare sul calcio, così come hanno deciso di farlo in Arabia Saudita con i vari programmi, l'hanno fatto in Qatar con il mondiale prima, perché comunque è uno sport che economicamente è una delle grandi potenze mondiali, per quanto ci siano dei luoghi in cui non è seguito, non è praticato come a casa nostra. Però ecco, il calcio femminile americano, che è uno probabilmente quello più che ha fatto da modello per tutti, che è stato trainante, è stata una locomotiva per certi versi, anche se poi l'Europa era partita prima, diciamo che non tiene all'interno del mondiale maschile quella forza lì. Cioè chi va a vedere il mondiale, ci va comunque con le sue convinzioni, non è neanche a conoscenza del fatto che la nazionale americana femminile, o che il calcio femminile in generale, sia molto più avanti, abbia vinto molto di più. Forse ecco, in alcune organizzazioni, in alcuni eventi organizzati nei luoghi, ecco, forse questo si vede, perché ci sono magari calciatrici invitate e anche interagiscono anche calciatrici europee. In realtà pensiamo a Bommati, che è uno dei simboli del calcio europeo, che sta lavorando in Messico come commentatrice, presenta degli eventi insieme a dei calciatori. Quindi ecco, questo forse è l'unico incontro all'interno del mondiale tra calcio maschile e calcio femminile, calciatori e calciatrici che commentano, che organizzano eventi di contorno, eccetera. Quindi ecco, in questo senso sì, però non credo che chi guarda il calcio maschile, essendo due pubblici diversi, sia a conoscenza del valore del calcio femminile americano.
Allora, riprendendo il tema della Gazzetta dello Sport, l'articolo arbitre, telecroniste e dirigenti, il mondiale delle donne, si parla anche di dirigenti donne, l'ex CT della nazionale americana Jill Ellis, che si sta occupando di promuovere il calcio femminile come dirigente FIFA, abbiamo detto Letiziana Alla, telecronista della RAI, che per la prima volta una donna ha potuto avere l'onore di trasmettere, di commentare una partita della Coppa del Mondo, dei campionati mondiali, ed è appunto stata Tiziana Alla. E poi sul medica, Isabella? Posso dire medica?
Medica.
Allora, si scrive: quanto alle nazionali, non è raro incontrare figure femminili tra i membri degli uffici stampa o nelle aree commerciali e di marketing. La piccola Curaçao però è l'unica tra le 48 nazionali partecipanti ad aver assunto una donna nel ruolo di responsabile medico. Si chiama Susanna Hoerman, è olandese come quasi tutta la delegazione e ha un passato importante nel settore sanitario di Real Madrid e PSV Eindhoven. E lei dice: se dimostri di essere competente e brava in quello che fai, ha spiegato la dottoressa, è facile farsi accettare anche in un mondo a maggioranza maschile, perché ciò che importa è la qualità e la capacità di ottenere risultati. Allora siamo ancora al dover dimostrare.
Eh sì, è il discorso che è il discorso che dicevo prima in partenza, no?
Se, c'è un paradosso.
Se viene nominata in quel ruolo, io dopo è scontato che abbia le competenze, le risorse professionali, l'esperienza. E invece le donne devono sempre sottolinearlo, e i commentatori lo sottolineano sempre, cosa che per le nomine maschili non viene mai fatta.
È pazzesco questo, eh? La donna che deve giustificare il fatto che è medica di una nazionale. Maria Laura Scatena.
Sì, ma poi più che altro il problema è che sono felice per la sua esperienza, nel senso che esistono fortunatamente adesso dei contesti in cui si viene accettate, che poi a me non piace usare il verbo accettare, perché implica che ci sia qualcuno superiore che quindi accetta, no, quello che tu effettivamente fai. Però per capirci, vengono accettate dall'ambiente maschile. Il problema è che la competenza alle donne non è mai necessaria, non è un passepartout per poter ottenere dei ruoli che gli uomini tra l'altro ottengono a volte anche senza competenze allo stesso livello. Quindi cioè, diciamo che siamo un po' quella situazione lì. Quando queste competenze, quando le donne assumono dei ruoli, purtroppo esiste questo dover sempre giustificare il perché, no? E quindi c'è, cioè, tra l'altro, poi prima abbiamo citato Tiziana Alla, il Rai, i colleghi di Tiziana Alla, il Rai, parlando della terna arbitrale, non mi ricordo più di quale partita, dicevano: beh sì, brava e anche carina. E questa frase diciamo che rappresenta un pochino sì, tutta la puntata di oggi.
Certo, forse in chiusura vorrei ricordare al pubblico che ci scrive: ma non si può paragonare il calcio femminile con il calcio maschile, siamo diverse noi donne, gli uomini sono diversi, è giusto così che siano due compartimenti stagni molto differenti. Io però vorrei ricordare che manca il femminile o la femminilità nella Coppa del Mondo, quindi non è una questione di competizione. E qualcuno scrive: ah, ma noi donne facciamo sempre le vittime, Maria Laura Scatena. No, alcuni temi che riguardano la donna, ma la donna prescindendo dal mondo sportivo e calcistico, potevano essere fonte di sensibilizzazione e di informazione. È d'accordo?
Sì, potevano essere trattati meglio. Tra l'altro il pensare di presentarsi sempre come vittime, anche questo è una percezione che ci viene dalla nostra idea patriarcale, perché per quanto vogliamo chiamarci fuori, non siamo cresciuti in un vuoto sociale, quindi diciamo sì, le donne fanno sempre le vittime, peggio, facciamo le vittime, perché abbiamo introiettato che il patriarcato non è un problema solo degli uomini, no? Si parla di dominio del maschile, infatti non del maschio, quindi ci sono anche delle donne che hanno introiettato quella situazione lì. Eh sì, nel mondiale si poteva utilizzare spazio per problematizzare, ripeto, filosoficamente parlando, so che non vi piace moltissimo, però per sensibilizzare, per parlare, per approfondire, per dare spazio a temi di genere.
A temi di genere, Isabella, in 30 secondi, perché sai che abbiamo...
Allora, in 30 secondi invito il nostro pubblico ad andare a sentire il TEDx Novara Women di Maria Laura Scatena, perché parlare di calcio se sei una ragazza? Lì c'è tutto, è bellissimo.
E dove lo trovi?
Lo si trova in internet, su YouTube. Lì contiene tutti i temi che abbiamo affrontato oggi e anche qualche risposta.
Comunque, sei d'accordo che si poteva anche tu, sei d'accordo che si poteva parlare un po' più di femminile, di femminilità nel calcio e nello sport in generale, che poi vuol dire parlare anche di femminile nella vita?
Beh, direi di sì, però bisognava volerlo fare, le cose non accadono per caso.
Abbiamo provato stamattina, grazie Maria Laura Scatena, manca ancora un po', alla fine
grazie
della Coppa
voi.
Del Mondo. Grazie, buona giornata e buon lavoro, Maria Laura Scatena, buon lavoro anche a te, Isabella Visetti.